Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. È stato emanato l'atto d'accusa nei confronti del prete e docente al Papio di Ascona accusato di abusi. Le vittime sono 9, 4 minorenni. La BNS taglia ancora i tassi di interesse, giù di un quarto di punto allo 0,25%, è il quinto ribasso in 12 mesi a sostegno dell'economia. Nuovi bombardamenti su Gaza, 70 morti, anche bambini, dalla fine del cessate il fuoco già 500 vittime e poche speranze di una nuova tregua. Stati Uniti, Greenpeace condannata a pagare 666 milioni di dollari per le proteste contro un oleodotto. Se confermata, l'ONG rischia il fallimento. Vietata la pubblicità su suolo pubblico, incita al consumismo. Fa discutere la decisione radicale presa di misura dal Consiglio Comunale di Zurigo. Si aggrava dunque la posizione del prete, attivo fino all'anno scorso come cappellano e docente al Collegio Papio di Ascona, accusato di reati di natura sessuale. Ebbene, la procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha concluso l'inchiesta penale e ha emanato l'atto d'accusa nei suoi confronti, dal quale emergono novità di rilievo. La notizia, anticipata dalla Regione, ci è stata confermata dal Ministero Pubblico. Ci dice di più Ale Melchionda.
In carcere dal 7 agosto in regime di espiazione preventiva della pena, ora le accuse a carico del prete 55enne sono scritte nero su bianco. E la prima importante novità è il numero delle presunte vittime. Se nei mesi scorsi si era sempre parlato di una sola, la persona che lo aveva segnalato, ora l'atto d'accusa, che come dice la Regione sul suo sito online è stato intimato alle parti lunedì, parla di 9 persone, 4 minorenni e 5 maggiorenni. Le accuse che porteranno il prete davanti alle assise criminali sono di coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, atti con fanciulli e pornografia. L'estate scorsa la vicenda aveva suscitato molta sorpresa e sgomento. Il prete, molto conosciuto e apprezzato, era anche assistente spirituale di pastorale giovanile, membro di diverse commissioni e forum e docente al liceo. E dal 2008 dirigeva l'ufficio dell'insegnamento religioso scolastico.
Questa è la notizia da noi interpellata. La diocesi di Lugano non ha voluto per il momento commentare. Passiamo al quinto taglio del tasso guida della Banca Nazionale Svizzera in un anno. La BNS infatti questa mattina ha annunciato un taglio del tasso di 25 punto base per portarlo allo 0,25%. Con la misura, che tiene conto di un contesto con una bassa pressione inflazionistica, la Banca Nazionale intende sostenere la crescita economica. In redazione Johnny Canonica.
Se in dicembre la BNS aveva sorpreso tutti tagliando il tasso guida dello 0,5%, oggi la sorpresa non c'è stata. I più si attendevano un taglio di 25 punti base e così è stato. Martin Schlegel, presidente della direzione generale della Banca Nazionale. Con la nostra riduzione del tasso di interesse teniamo conto della debole pressione inflazionistica e dei rischi al ribasso, sostenendo al contempo l'evoluzione economica in Svizzera. Alla luce della cresciuta incertezza, proseguiremo a osservare attentamente la situazione e, se necessario, adegueremo la politica monetaria per continuare ad assicurare condizioni monetarie appropriate. Per l'anno in corso la BNS prevede un tasso dell'inflazione dello 0,4%, leggermente più alto negli anni seguenti. Per quel che riguarda il prodotto interno lordo, le previsioni di crescita per il 2025 vengono indicate in una forchetta compresa tra l'1 e l'1,5%. Una forchetta relativamente ampia perché il contesto internazionale è molto incerto. Un contesto al quale nelle ultime settimane si è aggiunto un ulteriore elemento di incertezza: la politica dei dazi del presidente americano Donald Trump. Antoine Martin, vicepresidente della BNS.
La mise en place de barrières commerciales pourrait ainsi ralentir la croissance mondiale.
L'aumento delle barriere commerciali potrebbe comportare un indebolimento dell'evoluzione economica mondiale. Nello stesso tempo, una politica fiscale più espansiva in Europa potrebbe stimolare a medio termine la congiuntura. La speranza della BNS è che la congiuntura elvetica possa crescere senza suoi ulteriori interventi, anche perché il suo margine di manovra è ristretto, visto che il tasso guida è ora di poco sopra lo 0%.
E per analizzare questa decisione della Banca Nazionale Svizzera con noi Gianluigi Mandruzzato, buongiorno.
Buongiorno.
Economista di EFG Bank a Lugano. Allora, un taglio dei tassi era nell'aria, una BNS che dunque, contrariamente ad altre banche centrali, pensiamo solo alla Federal Reserve americana, sembra meno prudente, meno preoccupata dalle incertezze geopolitiche. Come mai?
Diciamo che c'è una differenza nel mandato tra quello della Federal Reserve, che guarda sia all'inflazione sia alla piena occupazione, quindi alla crescita economica, rispetto a quello della Banca Centrale Svizzera, che ha come priorità il controllo dei prezzi al consumo. E rispetto a questo la Banca Centrale ha espresso appunto preoccupazione per le pressioni al ribasso che persistono e che, visto il livello corrente che già ha nella parte bassa della forchetta obiettivo della BNS, hanno giustificato, a opinione del direttorio, un ulteriore rallentamento per prevenire il rischio che l'inflazione rimanga troppo bassa e che siano necessarie misure anche non sempre gradite, come ulteriori riduzioni dei tassi, addirittura in territorio negativo.
Ecco, negli ultimi 2-3 anni abbiamo visto un franco contro euro rafforzarsi di fronte alle crisi geopolitiche mondiali. Ora che la situazione sembra ancora più complicata, il franco, pur rimanendo forte, si è indebolito. C'è la mano della BNS oppure c'è qualcos'altro?
A guardare i dati che la stessa BNS ha appena pubblicato l'anno scorso e anche negli ultimi mesi dell'anno scorso, quindi nella fase in cui il franco si è effettivamente un po' indebolito, la banca centrale è stata piuttosto assente dai mercati valutari, con interventi fondamentalmente irrilevanti dal punto di vista della dimensione, al contrario di quanto aveva fatto invece nei 2 anni precedenti, dove era intervenuta per favorire un apprezzamento del franco che era strumentale a contenere i rischi inflazionistici. Quindi la conclusione è che no, sono state le forze di mercato che hanno spinto, e in questo caso di nuovo il ruolo dei dazi o dei timori rispetto alla possibile imposizione dei dazi ha favorito l'apprezzamento del dollaro e di conseguenza il deprezzamento invece del franco.
Un'ultima domanda lampo: si parla molto di dazi, dei dazi che potrebbero essere applicati da Donald Trump. Quanto pesa questo nelle decisioni della BNS? Sono un elemento fondamentale di discussione per la politica monetaria svizzera?
Assolutamente sono fondamentali. Il problema è che per ora non è chiaro quale sarà la politica dell'amministrazione americana sulla politica commerciale e quindi quali saranno poi le ricadute sulla congiuntura. Fino adesso si è visto soltanto molta incertezza, e questo già da sé comunque rallenta l'economia e aumenta, dal punto di vista della banca centrale, il rischio verso il basso dell'inflazione nei prossimi trimestri, e quindi in parte ha già giocato un ruolo nel giustificare la decisione presa questa mattina.
Grazie a Gianluigi Mandruzzato, economista di FG Bank. Buona giornata. Allora, noi adesso passiamo agli esteri. Prosegue l'offensiva israeliana su Gaza dopo la fine della tregua. Nella notte i bombardamenti hanno ucciso altre 70 persone, altri 70 palestinesi, uomini, donne e molti bambini sorpresi nelle loro case nel sonno. Dalla ripresa delle azioni dell'esercito israeliano sarebbero quasi 500 le persone rimaste uccise nella striscia. Ma per gli ultimi aggiornamenti abbiamo in collegamento con noi il nostro collaboratore dalla regione, Michele Giorgio. Michele.
Sì, buongiorno. Come ricordavate, almeno 70 palestinesi sono stati uccisi ed altre decine sono rimasti feriti negli attacchi aerei israeliani in queste ultime ore, in particolare nelle aree settentrionali e meridionali della striscia di Gaza. Israele afferma che le sue forze sono state impegnate per le ultime 24 ore in quella che descrive come una operazione terrestre volta ad espandere la zona cuscinetto, nota come corridoio Nezarim, che taglia in due Gaza da est a ovest. Ora l'offensiva in queste ore si concentra su Beit Lahia nel nord. Hamas condanna l'operazione israeliana e l'incursione nel corridoio Nezarim e afferma che rappresentano una nuova pericolosa violazione dell'accordo di cessate il fuoco scattato il 19 gennaio. Poco fa il gruppo islamista ha lanciato 3 razzi verso Tel Aviv e le regioni centrali di Israele. Almeno uno è stato intercettato, per il momento non si segnalano danni.
Ecco, i mediatori stanno cercando di ricucire faticosamente questo negoziato tra Israele e Hamas per rilanciare la tregua e far tacere le armi ancora. Quali sono le prospettive al momento?
Il movimento islamico riafferma il suo impegno nei confronti dell'accordo di cessate il fuoco e ha invitato i mediatori ad assumersi le proprie responsabilità. Hamas, si sa, vuole passare ad una seconda fase concordata dell'accordo di cessate il fuoco che prevede, oltre allo scambio tra ostaggi e prigionieri palestinesi, anche la fine sostanzialmente della guerra con il ritiro delle truppe israeliane dal alla striscia. Sta di fatto che questo non è ciò che vuole Israele, ancora segnaliamo le dichiarazioni che ha rilasciato il ministro della difesa Katz ieri sera in un video in cui ha avvertito la popolazione di Gaza che se gli ostaggi non saranno liberati subito e Hamas non sarà sconfitto, l'azione militare di Israele sarà devastante. Quindi questo lascia capire che c'è una determinazione particolare da parte del governo israeliano e del suo esercito di magari riprendere il negoziato attraverso i mediatori, ma di portarlo avanti usando la forza a Gaza proprio per mettere sotto pressione il movimento islamico.
Gli aggiornamenti con Michele Giorgio. I 27 leader dell'Unione Europea sono riuniti a Bruxelles per un vertice con un'agenda molto fitta, difesa, Ucraina, competitività. La riunione avviene a sole 2 settimane dal precedente vertice e verosimilmente si concluderà a tarda notte. Elenco piuttosto lungo, come abbiamo detto. Piatto forte rimane però il riarmo europeo. Si prevede che il pacchetto sulla difesa avrà il consenso dei 27, ma sui dettagli permangono non pochi distinguo. E anche la Svizzera è invitata a contribuire alla difesa del continente, non è la prima volta che capita, appelli erano già arrivati con la prima amministrazione Trump, ora però la pressione è maggiore, si preannuncia sempre più forte. Il Parlamento intanto oggi ha fatto un passo in questa direzione, ma ci dice di più da Berna Giampaolo Driussi.
Marzo 2017.
Allora, nous avons répondu, on le fait déjà beaucoup dans le cadre.
L'allora responsabile del Dipartimento della Difesa, Guy Parmelin, spiegava cosa aveva risposto all'allora segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, che aveva invitato la Svizzera a collaborare di più sul piano militare. Erano i tempi della prima amministrazione Trump, da cui era sortito l'appello per un riarmo occidentale pari ad almeno il 2% del PIL. La spesa svizzera era dello 0,7% e Parmelin relativizzava le cifre ricordando le particolarità svizzere che rendono i paragoni difficili. Marzo 2025. Il consigliere federale Ignazio Cassis, dinanzi all'associazione Svizzera ONU, dice: sentiamo pressione, siamo solo all'inizio, ci aspettano tempi difficili. La spesa svizzera è nel frattempo salita allo 0,74%, l'obiettivo è raggiungere l'1% entro il 2032, quasi 10 miliardi di franchi. Attenzione però, dice Cassis, bisogna poi anche essere capaci di impiegare bene questi soldi. Insomma, il dibattito sul contributo svizzero alla difesa europea, diretto o indiretto che sia, è più che mai d'attualità, schiacciati fra minacce di boicottaggio, in particolare dalla Germania, neutralità e conti da far quadrare, tanto in governo quanto in Parlamento, dove oggi è stato compiuto un passo proprio in questa direzione. Per contribuire al rafforzamento della difesa del paese e del continente europeo, le Camere hanno approvato un ampliamento della Nitrochemie, società di proprietà svizzera, RUAG e tedesca, Rheinmetall, che nel canton Berna produce cariche propulsive per l'artiglieria. La richiesta di partecipazione allo sviluppo della struttura era arrivato proprio dalla Germania. Quanto deciso oggi è a tutti gli effetti anche una mossa strategica per continuare ad avere buone carte da giocare sullo scacchiere internazionale.
Dopo gli Stati, via libera anche dal Consiglio nazionale all'accordo di libero scambio con l'India, primo paese al mondo per popolazione. Sostenuto dal centrodestra, l'accordo per la sinistra non offriva sufficienti garanzie ambientali e sui diritti dei lavoratori, ma con l'entrata in vigore quasi tutte le esportazioni svizzere godranno di dazi ridotti o nulli. Da Berna, Alessio Veronelli.
La conclusione d'accordo di libre-échange demeure un élément clé.
Gli accordi di libero scambio sono un elemento chiave della politica economica della Confederazione, ha dichiarato il consigliere federale Guy Parmelin. Quello con l'India colma una delle principali lacune della nostra rete di intese commerciali. 16 anni di lavori per concludere un accordo fra il paese più popoloso al mondo, con una classe media in rapida crescita, e i paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Piero Marchesi, UDC.
Questo è un accordo che darà un enorme vantaggio alla nostra economia, un vantaggio competitivo e un'occasione unica per la nostra economia di esportazione, per diversificare, per avere la possibilità per le nostre aziende di aumentare le occasioni di sviluppo e, vorrei ricordare, per consolidare e migliorare anche i posti di lavoro in Svizzera.
Accordo ostacolato dalla sinistra, nonostante la presenza di un capitolo giuridicamente vincolante sul commercio e lo sviluppo sostenibili, che comprende l'impegno a non derogare a ben precisi standard ambientali e lavorativi. Nel 2023 il commercio bilaterale fra Svizzera e India, oro escluso, ha raggiunto i 4,3 miliardi di franchi e l'accordo, il primo fra paesi europei e New Delhi, abbatte i finora elevati dazi doganali su quasi tutti i prodotti. Da parte loro, gli stati dell'ALS si impegnano ad aumentare gli investimenti in India e a creare nuovi posti di lavoro.
Torniamo ora sulla decisione ieri del Consiglio nazionale che ha approvato un postulato con cui si chiede di verificare la possibilità di tenere una statistica ufficiale sui femminicidi per meglio contrastare questo fenomeno. Una statistica in realtà esiste già ma è legata al mondo universitario. Nora Markwalder, criminologa e docente all'Università di San Gallo, ha ripreso il lavoro del suo collega e iniziatore Martin Killias, professore all'Università di Losanna, e basandosi su dossier penali raccoglie dati sugli omicidi, tra questi anche i femminicidi, che in Svizzera sono in media 15 all'anno. Laura Dick l'ha raggiunta al telefono per capire quali riflessioni sono state tratte da questa raccolta dati.
Avere una statistica a livello nazionale, ci dice subito Nora Markwalder, è molto importante per comprendere il fenomeno. È dunque sostenitrice di un'istituzionalizzazione da parte della Confederazione di questa raccolta dati. Capire il fenomeno è il primo passo per una migliore prevenzione. Iniziamo quindi dai dati raccolti nel database curato dalla criminologa. A quali riflessioni o a quali conclusioni siete giunti nel definire questi casi?
C'est très important d'avoir
È molto importante conoscere le motivazioni dell'omicidio per determinarne i fattori di rischio. Nella maggior parte delle situazioni dove una donna viene uccisa dal proprio partner, il fattore di gelosia è molto importante. Inoltre, il contesto di separazione in una coppia è un grande fattore di rischio. Abbiamo constatato che un terzo dei casi di femminicidio è correlato a questo contesto, succede durante o poco dopo una separazione.
Quali informazioni sono più importanti? Informazioni che voi nella vostra statistica ad esempio evidenziate e che non trovate nelle statistiche di polizia?
Le statistiche di polizia raccolgono poche informazioni, il sesso dell'autore, quello della vittima, l'arma utilizzata, poco altro. Per un fenomeno così specifico come il femminicidio bisogna avere più informazioni, soprattutto la motivazione del gesto e la natura della relazione tra vittime e omicida.
E sull'evoluzione dei casi di femminicidio, cosa osservate in questi ultimi decenni?
Dagli anni 90 gli omicidi in generale sono diminuiti in maniera considerevole. Per contro, il numero di femminicidi, gli omicidi nella coppia, è rimasto quasi stabile. Sono diminuiti molto, molto poco. Quindi la percentuale in rapporto agli altri omicidi è aumentata. Oggi attorno al 40%.
E come ve lo spiegate?
È difficile trovare una risposta. Vediamo che questa stabilità perdura nel tempo, da decenni, da secoli possiamo dire, mentre le statistiche degli omicidi tra uomini sono più volatili. Può darsi che sia legato ai conflitti all'interno della coppia, che sono sempre esistiti, esisteranno ancora in futuro e che quindi sono in qualche modo stabili, ma è molto difficile trovare una spiegazione.
Parliamo ora di una decisione radicale approvata ieri sera dal Consiglio Comunale di Zurigo. La pubblicità su suolo pubblico deve essere vietata. La proposta è passata per un soffio grazie ai voti della sinistra, che si scaglia così contro un simbolo del consumismo. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Una decisione simile l'avevano già presa alcuni comuni gineverini, Vernier, Lancy, con la benedizione del Tribunale federale che aveva giudicato legittima la violazione della libertà economica. Ma ora il bando della pubblicità fa più rumore, perché ad averlo deciso è la maggiore città svizzera, che soltanto con l'affitto delle superfici pubblicitarie incassa una ventina di milioni di franchi all'anno.
Il Ziel von Werbung ist, uns zu manipulieren.
Werbung braucht ja nume zum
pubblicità onnipresente che manipola e che alimenta il consumismo. Questi gli argomenti della sinistra, che con un solo voto di scarto è riuscita a far approvare il divieto che prende di mira in particolare le insegne digitali. Tra le accuse di ideologia sollevate dai partiti borghesi, decisione nociva per la libertà economica, pubblicità anche parte della nostra cultura. Due visioni che si scontrano. Osservatore in interessato è Jürg Bachmann, presidente dell'organizzazione di categoria della comunicazione commerciale in Svizzera.
Siamo molto delusi perché per noi la pubblicità è una forma di comunicazione, anche di trasparenza, in fondo molto importante anche per tutti i consumatori.
Toccherà ora al municipio sottoporre, contro la propria volontà, al Parlamento una proposta di come applicare il divieto, che nelle intenzioni dei suoi promotori dovrebbe quantomeno risparmiare i commercianti locali. Per Bachmann c'è ancora margine.
Assolutamente, noi ci impegneremo adesso a limitare questi danni il più possibile.
Andiamo in Nord Dakota, Stati Uniti, dove un tribunale ha condannato Greenpeace per diffamazione durante le proteste contro l'ampliamento di un oleodotto. Alla ONG ambientalista è stata inflitta una multa da oltre 660 milioni di dollari, che rischia di mandarla in fallimento. Come si è arrivati a questo ce lo spiega Manjula Bhatia.
Il tutto inizia più di 10 anni fa, durante il primo mandato di Trump, con le proteste contro il prolungamento della Dakota Access Pipeline, un oleodotto lungo quasi 2000 chilometri che porta il petrolio dal Nord Dakota attraverso altri due stati fino in Illinois. Il gruppo proprietario, la texana Energy Transfer, intendeva far passare un tratto dell'oleodotto sotto il fiume Missouri, vicino ad una riserva indiana Sioux, tribù che temeva il potenziale inquinamento dell'acqua potabile usata nella zona da milioni di americani. Alle proteste organizzate dalle tribù indiane nel 2016 e 2017 e stroncate con la forza dall'intervento della Guardia Nazionale, presero parte nei momenti di maggior successo più di 10.000 persone e personalità pubbliche, incluso l'attuale segretario alla salute Kennedy. Anche Greenpeace diede il suo sostegno alla mobilitazione ed è qui che è nata la causa intentata da Energy Transfer contro la ONG, accusata di cospirazione civile, molestie e altro ancora. Una corte del Nord Dakota ieri ha riconosciuto Greenpeace colpevole di diffamazione e di altri reati, condannandola ad un risarcimento di oltre 660 milioni di dollari. Una cifra che rischia di mettere fine a più di 50 anni di attività a favore dell'ambiente e dei diritti umani di una delle ONG più famose al mondo. Greenpeace ha già annunciato che farà ricorso alla sentenza, che rischia inoltre di incoraggiare altre aziende ad intraprendere azioni legali per ridurre al silenzio qualsiasi forma di contestazione.
E prima di chiudere, un'informazione, un aggiornamento sulla frana di Brusino Arsizio. Un'informazione arrivata poco fa in redazione: il Dipartimento del Territorio ha comunicato che a partire da domani alle 16 la strada cantonale tra Riva San Vitale e appunto Brusino Arsizio sarà aperta alla circolazione senza limitazioni d'orario, quindi non più a fasce orarie, anche se sempre a senso alternato. Da lunedì poi continueranno i lavori di messa in sicurezza sulla corsia la Monte e saranno possibili tempi di attesa di massimo 15 minuti. Con questo è tutto, vi lascio lo sport, vi auguro un buon pomeriggio.